Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stamattina vogliamo iniziare facendo un viaggio con un po' di immaginazione. Immaginiamo di trovarci a circa 2000 anni fa e di entrare attraverso le porte della città di Filippi. Ci troviamo quindi in Macedonia, lungo questa strada che si chiama ancora Via Egnazia, che è una grande arteria, una grande strada militare ed economica che collegava Roma all'Oriente. Ci sono centinaia di chilometri che separano la Macedonia, Filippi, dall'Italia. Eppure, ogni angolo di questa città di Filippi parla della capitale dell'impero. I cittadini stessi passeggiano indossando una toga romana. Le iscrizioni sui monumenti sono incise in latino. Le leggi di questa città garantiscono privilegi fiscali straordinari e gli abitanti mostrano con immenso orgoglio la propria cittadinanza imperiale. Per un cittadino di Filippi l'appartenenza a Roma costituisce un vanto assoluto, l'identità centrale e la garanzia anche della propria sicurezza. Ora immaginiamo cosa accade in questo contesto quando nel cuore di questa città, così fiera di essere romana, un piccolo gruppo di persone si raduna per ascoltare una lettera inviata e proveniente proprio da Roma. L'autore di quella lettera si trova in prigione, eppure scrive parole che cambiano del tutto il modo di vedere le cose. Ricorda questa lettera a chi ascolta che esiste un signore molto più grande di Cesare, dell'imperatore, e un'appartenenza, una cittadinanza, che vale più di qualsiasi altro titolo terreno, qualsiasi altra cittadinanza. Le parole contenute in questa lettera, oltre a toccare direttamente la vita dei filippesi, però, toccano direttamente anche la nostra vita di tutti i giorni, perché ci mettono davanti ad una domanda fondamentale. A chi scegliamo di ubbidire quando quello che il mondo ci chiede va contro quello che ci chiede Dio? A chi decidiamo di ubbidire? Tutti noi ogni giorno dobbiamo fare i conti con regole e impegni diversi, al lavoro, in famiglia e in mezzo alla gente, e per chi ha conosciuto la grazia di Dio, di Cristo, la cittadinanza celeste rappresenta e deve rappresentare un faro sicuro che illumina e guida il nostro cammino e definisce anche la nostra vera identità nel mondo. Per comprendere quindi in che modo l'Apostolo Paolo delinea questa chiamata e stabilisce anche le priorità, le giuste priorità di una vita vissuta per il regno di Dio, possiamo adesso leggere direttamente dalla parola di Dio, così come è scritta nell'epistola di Paolo ai Filippesi al capitolo 1, i versetti da 27 a 30. Vi chiedo per favore di alzarvi in piedi per questo, mentre leggiamo questi quattro versetti della parola di Dio. Filippesi 1 da 27 a 30. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati degli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Possiamo accomodarci, grazie. Per cogliere proprio la forza di queste parole, sarà adesso utile considerare sia le condizioni in cui si trova l'autore, cioè Paolo, in quel momento, ma anche la realtà vissuta dai suoi lettori, dei filippesi. L'Apostolo Paolo scrive questo testo mentre si trova in prigione, lo abbiamo anche già accennato. Lui si trova in catene a Roma, privato della libertà personale, ma anche nell'incertezza del suo futuro. Eppure, persino in questa condizione, in quelle catene, Paolo sperimenta come Dio sappia ribaltare ogni ostacolo. La sua prigionia sta diventando, per Paolo, un'occasione straordinaria per far ascoltare la parola di Dio nei luoghi più impensabili della capitale, arrivando ad aprire porte inaspettate persino tra la guardia imperiale e addirittura ai vertici della società romana. I cittadini di Filippi, d'altro canto, loro godevano di importanti privilegi, come abbiamo accennato, sia legali che fiscali. Dopo una storica battaglia nel 42 avanti Cristo, Ottaviano Augusto aveva infatti concesso a questa città il diritto italico. Questo è un riconoscimento che equiparava il territorio di Filippi al suolo italiano. Erano praticamente la stessa cosa, esentando addirittura gli abitanti dalle tasse provinciali e garantendo loro la tutela diretta delle leggi e dei tribunali di Roma. Per questo motivo i filippesi erano profondamente orgogliosi non solo della propria identità romana, ma anche della loro lealtà verso l'imperatore, verso Cesare. In questo contesto Paolo mette in risalto una unica priorità fondamentale per la Chiesa, un imperativo essenziale che deve orientare l'esistenza dei credenti, indipendentemente dalle circostanze esterne. Si tratta di una chiamata destinata a trasformare radicalmente il nostro modo di stare nel mondo. Così oggi esamineremo questo testo attraverso tre pilastri, tre punti essenziali che devono guidare il nostro cammino. Quindi vedremo il primo dei tre pilastri, e cioè la coerenza dei cittadini del cielo. Il secondo sarà l'unità e il coraggio della Chiesa. E il terzo punto, la sofferenza vissuta per Cristo che rivela la grazia di Dio. Quindi entriamo adesso nel particolare al punto numero uno, cioè la coerenza dei cittadini nel cielo. E qui vediamo, partiamo dalla scrittura nella prima parte del versetto 27, cioè soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Per capire la forza di questo comando, dobbiamo soffermarci un istante su una parola semplice ma fondamentale che apre questo versetto e dice soltanto, soltanto. Con questo termine Paolo riduce tutto all'essenziale, cioè sia che lui possa tornare a trovarli, ad andare a Filippi oppure no, c'è un'unica priorità assoluta che deve dominare su ogni altra cosa. Il termine soltanto introduce l'imperativo sovrano di Dio per la nostra vita, ricordandoci che l'ubbidienza al Vangelo non rappresenta un'opzione facoltativa, ma rappresenta è la priorità essenziale che deve governare ogni nostra scelta quotidiana. Qual è dunque questa priorità? Qual è questo imperativo? La traduzione italiana esprime l'originale con una parola: comportatevi. Mentre nel testo originale l'Apostolo usa un verbo che deriva direttamente dal termine usato per indicare la città, la cittadinanza, e che significa letteralmente, come dire, comportatevi da cittadini, oppure esercitate i vostri doveri di cittadini. Questo è il senso del verbo comportatevi, dell'imperativo comportatevi. Quindi Paolo prende questo concetto di cittadinanza e lo porta ad un livello superiore, cioè come a dire: voi sapete bene che cosa significa vivere da cittadini di una patria terrena, no? Però ricordatevi che la vostra prima e vera cittadinanza appartiene al regno di Dio. Vivere sulla terra significa rappresentare i valori e l'onore del cielo. Anche l'Apostolo Pietro fa un'affermazione dello stesso tipo quando scrive alle chiese sparse tra i pagani. In Prima Pietro 2:11 e 12 scrive: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Quindi anche Pietro insegna la stessa cosa, che la nostra vera appartenenza è nei cieli e che in questo mondo noi stiamo vivendo come stranieri e come pellegrini. Proprio per questa ragione il modo in cui noi ci comportiamo ogni giorno davanti agli altri ha un valore fondamentale. Quando le persone attorno a noi osservano la nostra coerenza, l'onestà, le opere anche buone della nostra vita quotidiana, comprendono che la nostra fede è reale, è vera, e sono delle condotte che fanno riconoscere la gloria di Dio che noi stiamo servendo. Pensiamo, per fare un esempio, un parallelo, pensiamo ad una nave mercantile che è ormeggiata nel porto di una nazione straniera. Quell'imbarcazione si trova fisicamente nelle acque, in acque straniere, e rispetta le normative di quel porto, effettua i suoi scambi commerciali con quella città. Eppure, in quella nave, sulla nave, si applica esclusivamente il diritto dello Stato a cui la nave appartiene. È, in sostanza, a tutti gli effetti, un frammento, una parte della patria sovrana originaria che galleggia in mare aperto, in un altro luogo. Se l'equipaggio di quella nave decidesse di ammainare la bandiera e conformarsi invece al contesto locale, quell'equipaggio tradirebbe l'autorità del proprio paese. Questa è la condizione della cittadinanza celeste: una presenza reale nel mondo che rimane però sempre e completamente sottomessa all'autorità, alle leggi e all'onore anche della propria patria d'origine. Così, dopo aver chiarito l'identità dei cittadini del cielo, Paolo definisce anche lo standard di questa condotta, definisce il livello e stabilisce un unico altissimo metro di misura, cioè dice: in modo degno del Vangelo di Cristo. La parola degno nasce nel suo significato originale dall'immagine antica della bilancia a bracci pari. Questo concetto indica che il peso posto su un piatto della bilancia deve equivalere perfettamente allo stesso peso posto sull'altro braccio. Se su un piatto c'è il Vangelo di Cristo, c'è l'immenso valore della grazia di Dio, l'amore che ha spinto il Figlio di Dio ad abbassarsi, l'opera compiuta sulla croce, il perdono dei peccati e anche la speranza della vita eterna. Sull'altro piatto, però, deve esserci la condotta pratica del credente e avere lo stesso peso. Le nostre parole, le scelte che facciamo, la gestione delle emozioni anche e delle relazioni personali con gli altri devono avere lo stesso peso dell'altro piatto della bilancia. Quindi vivere in modo degno del Vangelo significa fare in modo che la condotta del credente si trovi in un perfetto equilibrio, cioè allo stesso livello con l'immenso valore e il peso del messaggio che viene professato. Quando la nostra vita esprime coerenza ed esprime verità, la bilancia trova equilibrio, rimane in equilibrio. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: sì, ma se la misura richiesta è la statura del Vangelo, non rischiamo di scivolare nel legalismo, per esempio? Oppure è sulle nostre opere che si gioca la nostra salvezza? Beh, la risposta qui deve essere molto chiara. La condotta degna del Vangelo non è mai un tentativo di guadagnarci l'amore di Dio oppure di guadagnarci la salvezza. Nel Vangelo la prospettiva è ribaltata, ovvero la salvezza è un dono di grazia del tutto gratuito, conquistato da Gesù sulla croce e viene riversato nei nostri cuori. Pertanto vivere in un modo coerente non è la causa della nostra accettazione davanti a Dio, ma è la risposta che è spontanea, è una risposta riconoscente di chi è già stato accolto e da chi è già stato anche trasformato. Non camminiamo quindi in modo degno del Vangelo per diventare figli di Dio, ma perché siamo già suoi figli amati. E così arriviamo ad una prima applicazione. Se la nostra prima cittadinanza appartiene al cielo e se la misura della nostra vita è il Vangelo di Cristo, allora siamo chiamati a compiere un esame verso noi stessi. Riflettiamo sinceramente su tre aspetti, su tre sfere della nostra quotidianità. Nell'ambiente di lavoro, negli affari, scegliamo di compiere, di fare decisioni anche finanziarie che siano limpide, che siano decisioni chiare, senza ombre. La puntualità, per esempio, nel lavoro, l'onestà quando nessuno ci osserva, un trattamento rispettoso verso i colleghi o anche verso i collaboratori. Tutto questo riflettendo la trasparenza del regno di Dio anche in ogni trattativa. La seconda sfera è nella vita familiare. Tra le mura domestiche siamo chiamati ad usare parole che incoraggiano invece di parole che feriscono, a gestire i momenti anche di tensione che possono esserci con la pace di Dio e ad avere un cuore sempre pronto al perdono. È proprio nel modo in cui ci trattiamo in famiglia ogni giorno che la presenza di Cristo diventa una presenza visibile, una presenza concreta. E poi la terza sfera anche nelle relazioni con chi non crede, nelle relazioni con le persone del mondo. Scegliamo di vivere in modo tale che le persone attorno a noi possano vedere la bellezza di Gesù attraverso proprio le nostre azioni, i nostri modi di fare, le nostre parole. Quando mostriamo bontà sincera, quando mostriamo rispetto, mostriamo pazienza nelle nostre amicizie con le persone del mondo, la nostra vita diventa una testimonianza vera, una testimonianza viva. Quindi, mentre sottomettiamo con gioia ogni area della nostra vita alla Signoria di Gesù, dobbiamo però ricordarci che la cittadinanza celeste non si vive mai nell'isolamento di un cammino proprio solitario, invece è proprio all'interno della Chiesa che questa chiamata trova la sua forza più grande. L'Apostolo Paolo infatti sposta lo sguardo dalla responsabilità del singolo credente adesso all'intera comunità, chiamandoci a scoprire come la stabilità e la determinazione di una squadra unita rendano proprio efficace la nostra testimonianza nel mondo. E così passiamo adesso al secondo punto, l'unità e il coraggio della Chiesa, la seconda parte del versetto 27, che dice: affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Quindi nel versetto 27 l'Apostolo mette subito in luce una qualità indispensabile per la vita della Chiesa, e cioè la stabilità interiore. Di fronte a una società esterna instabile, lo vediamo, no? Lo vediamo tutti i giorni, una società che è contraria al Vangelo, la comunità dei credenti è chiamata a rimanere invece incrollabile, fondando la propria sicurezza sulla verità del Vangelo. Perciò Paolo esorta i Filippesi con un'espressione forte e dice: state fermi in uno stesso spirito. Nel testo originale viene utilizzato un verbo militare. Questo verbo ricorda l'immagine di una colonna di soldati che è disposta in una formazione difensiva, in difesa, dove ciascuno mantiene saldamente la propria posizione. I credenti di Filippi affrontavano ogni giorno pressioni e ostilità a causa della loro fedeltà a Cristo e avevano perciò un bisogno vitale di rimanere uniti per proteggere la propria fede, custodire la pace fraterna, e questo è valido anche per noi. Stare fermi nello stesso spirito significa mettere Gesù e la sua parola al centro della comunità, istruendo, formando i credenti sulle verità immutabili della Scrittura. Non un semplice accordo umano per far parte di un gruppo, ma un'armonia che è prodotta dallo Spirito Santo, per dare forza alla Chiesa di rimanere stabile anche nelle difficoltà. E da questa stabilità difensiva Paolo compie ancora un passo avanti e introduce un'immagine in movimento di cooperazione e di sforzo attivo e dice: combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per descrivere questo lavoro l'Apostolo attinge al mondo dello sport di squadra e sceglie un verbo nell'originale greco che richiama la radice delle competizioni atletiche, insieme anche all'idea di agire insieme per un obiettivo comune. Questo termine descrive l'impegno coordinato di atleti che gareggiano fianco a fianco in una gara di squadra, dove nessuno ricerca un successo personale, ma ciascuno mette le proprie energie al servizio del risultato di tutta la squadra. Come una squadra di calcio, per esempio, no? Ogni giocatore ha un ruolo ben preciso, ma si gioca insieme per la squadra. La fede del Vangelo non si custodisce né si annuncia attraverso degli sforzi isolati del singolo. Lo Spirito Santo infatti distribuisce a tutti i componenti della Chiesa, a tutti i credenti, distribuisce dei doni e delle capacità differenti all'interno del corpo di Cristo. C'è chi è dotato per la spiegazione della parola, chi per l'incoraggiamento personale o chi per il servizio pratico anche, l'accoglienza, la preghiera costante. Quando queste differenze di abilità non rimangono isolate, ma si integrano armoniosamente nell'azione della comunità, allora la Chiesa esprime una bellezza e una forza che è trascinante. Questa unanimità di intenti trasforma i singoli in un'unica testimonianza viva. Allora guardiamo ad un'applicazione nostra, anche qui ci sono tre sfere su cui riflettere. La prima sfera è quella di superare le divisioni e di fermare anche i mormorii. La pace della nostra comunità deve essere considerato come un bene primario e fondamentale. Attenzione perciò ad ogni chiacchiera, ad ogni critica che rischia di dividere la Chiesa e che deve essere fermato sul nascere. La parola di Dio ci insegna ad affrontare ogni incomprensione, perché possono esserci incomprensioni tra fratelli, ma questo va affrontato con coraggio, anche con amore, parlando direttamente a tu per tu, a quattro occhi con il fratello e scegliendo subito la via del perdono e della riconciliazione. La seconda sfera è quella di valorizzare e sostenere anche l'opera degli altri. Invece di concentrarsi sulle nostre preferenze individuali, scegliamo di apprezzare i doni che lo Spirito Santo ha distribuito anche agli altri fratelli, offrendo quindi la nostra collaborazione attiva nei ministeri, edificando, incoraggiando chi lavora e chi sta lavorando nel nostro fianco. Poi la terza sfera è quella di promuovere la cooperazione nel servizio. Cioè ricordiamoci che il nostro obiettivo è l'avanzamento del Vangelo. La cooperazione nel servizio può essere esercitata con le nostre preghiere, con la nostra presenza anche attiva e le nostre risorse per servire insieme la Chiesa e raggiungere quanti ancora non conoscono la grazia di Dio. Quindi l'unità e la coesione nello stesso spirito, oltre a creare una testimonianza vivente della potenza del Vangelo, diventano anche la nostra forza quando affrontiamo le sfide del mondo esterno. Rimanere saldi e combattere insieme ci prepara a proteggere la fede anche davanti all'opposizione e alla prova. Passiamo quindi adesso al terzo punto del nostro messaggio, e cioè la sofferenza vissuta per Cristo rivela la grazia di Dio. E qui possiamo leggere i versetti da 28 a 30. Per nulla spaventati dagli avversari, questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. L'Apostolo Paolo rivolge adesso uno sguardo alle pressioni che vengono dall'esterno, fornendo alla Chiesa stessa la chiave per attraversare queste ostilità della società in modo degno, in modo fermo. Il versetto 28 si apre però anche qui con un'esortazione chiara: per nulla spaventati dagli avversari. Per esprimere questo concetto Paolo utilizza un'espressione che è tratta dal linguaggio equestre dell'epoca ed era un termine che veniva usato per descrivere il comportamento dei cavalli che quando si trovavano di fronte a un ostacolo imprevisto oppure a un rumore assordante si spaventavano e fuggivano in preda al panico. Quindi di fronte alle intimidazioni l'Apostolo invita i credenti a custodire una serenità interiore, trasformando quell'avversità esterna in una testimonianza di fiducia incrollabile. Questa calma, questa pace interiore produce, come leggiamo, un doppio risultato di un enorme valore spirituale. Il primo risultato è nei confronti di chi si oppone a Dio. La serenità della Chiesa funziona come uno specchio che fa aprire gli occhi. Quando il mondo vede che i credenti non rispondono né con il panico e neanche con la rabbia, capisce da solo che la sua ostilità è del tutto impotente, inutile. In quella pace incrollabile del credente, chi si oppone a lui si rende conto di trovarsi dalla parte sbagliata e comprende che la sua ostilità al Vangelo lo conduce direttamente alla rovina. Questo è il primo motivo per chi si oppone. Mentre per i credenti questa medesima pace rappresenta una prova evidente della salvezza. Quindi rimanere saldi e sereni nella tempesta dimostra in modo chiaro, tangibile, che la grazia di Dio custodisce e lo Spirito Santo dà riposo e pace su chi ripone fiducia in Dio. La presenza di quella calma ci assicura che apparteniamo a Cristo e che la nostra salvezza è saldamente garantita dal Padre Celeste. Poi nel versetto 29 l'Apostolo Paolo introduce invece una verità molto profonda che cambia totalmente la prospettiva umana di interpretare la sofferenza e dice: perché vi è stata concessa per la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui. Quindi Paolo ribalta completamente il nostro modo di pensare. Cioè rimanere fedeli a Gesù quando le cose si mettono male, quando c'è un pericolo, quando ci sono difficoltà, non è un incidente di percorso, non è mai un incidente di percorso, ma è il segno che Dio sta puntando su di noi, che si sta fidando di noi. Il Padre Celeste sceglie di affidare la bellezza e la bontà del Vangelo proprio alle persone che ha equipaggiato con la sua grazia. Si sta fidando dei credenti, dei veri credenti. Sapere che il Signore ha questa profonda fiducia in noi trasforma ogni nostra rinuncia in un privilegio di cui andare fieri. Al versetto 30 poi Paolo conclude il capitolo collegando la prova dei Filippesi alla sua esperienza personale. E dice: sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che mi trovo. Pensiamo per un istante a come l'Apostolo stesso in quel momento sta vivendo questa realtà mentre scrive queste righe. Umanamente parlando, dal punto di vista umano, Paolo si stava trovando agli arresti domiciliari, era legato ad un soldato romano ed era legato con una catena. Quindi la sua attività di viaggiatore, di predicatore, poteva sembrare umanamente del tutto interrotta. Eppure, proprio in quella condizione di apparente limite, di apparente sofferenza, Dio ha aperto una porta straordinaria che Paolo ha colto, un'occasione che lui ha colto senza esitazioni. Ogni 4 oppure 6 ore un nuovo soldato della guardia pretoriana, cioè l'elite dell'esercito imperiale, veniva incatenato a Paolo per fare il suo turno di guardia. Quel soldato pensava di dover sorvegliare un prigioniero e invece Paolo vedeva in quel soldato un ascoltatore inviato da Dio, a cui raccontare la storia di Gesù, a cui parlare del Vangelo. Giorno dopo giorno, parlando di Cristo, pregando e dettando le sue lettere che lui stava scrivendo in quel periodo, l'Apostolo ha fatto penetrare il Vangelo direttamente ai piani alti della capitale, ai piani alti di Roma. Nel giro di poco tempo il messaggio di salvezza si è diffuso in tutto il pretorio. Quando la chiesa di Filippi scopre che le catene di Paolo a Roma non bloccano il Vangelo, ma lo stanno facendo avanzare fino ai palazzi e fino all'imperatore, nelle loro vite accade qualcosa di straordinario. Capiscono che le pressioni affrontate a Filippi, le stesse situazioni che possono aver affrontato i filippesi, non sono una punizione o un incidente, ma la medesima battaglia che viene combattuta per lo stesso re. Questa certezza spazza via ogni senso di solitudine. La sofferenza vissuta per Gesù non ci isola mai, ma ci stringe ancora di più gli uni agli altri e al cuore stesso di Dio. E veniamo anche qui ad un'applicazione. Anche qui tre sfere di applicazione. Nelle pressioni e nelle incomprensioni professionali. Se stai vivendo momenti di marginalizzazione o addirittura di scherno, semplicemente perché stai manifestando la tua fede in Gesù, o rifiuti, al contrario, di conformarti a discorsi e comportamenti contrari al Vangelo, la Scrittura ti sta ricordando oggi che quella pressione rappresenta il privilegio di portare la luce di Cristo nel tuo ambiente, nel tuo lavoro. La seconda sfera potrebbe essere nella solitudine degli affetti. Se sei l'unico credente nella tua famiglia e senti la freddezza o addirittura il giudizio delle persone che ami a motivo della tua fede, il Signore ti chiama a rimanere saldo nella pace, assicurandoti che la tua presenza serena e costante costituisce anche questa una testimonianza potente della sua grazia. La terza sfera è nelle rinunce silenziose dell'ubbidienza quotidiana. Se stai affrontando l'ostilità o l'incomprensione degli altri semplicemente perché hai scelto di dire sì alla parola di Dio, anche quando intorno a te tutti vanno nella direzione opposta, ricordati che il Padre Celeste vede ogni tuo sacrificio. Nessuna rinuncia fatta per amore di Gesù va perduta ed Egli è sempre al tuo fianco. E allora, per concludere, raccogliamo queste tre grandi verità che abbiamo considerato oggi. La prima è la coerenza dei cittadini del cielo. Siamo chiamati a misurare ogni nostra azione quotidiana sull'immenso valore del Vangelo. Il secondo punto è l'unità e il coraggio della Chiesa. Noi siamo chiamati a rimanere saldi nello stesso spirito e lottare fianco a fianco, superando ogni divisione. Il terzo punto è la sofferenza vissuta per Cristo. Siamo chiamati a vivere le incomprensioni e i sacrifici per Gesù, non come un peso, non come una difficoltà, ma come un privilegio di appartenere al nostro Re. Ripensiamo quindi per un istante all'immagine da cui siamo partiti, quel cammino lungo la via Egnazia verso la città di Filippi, in mezzo a una cultura fiera del proprio orgoglio imperiale. Paolo sta ricordando e ricorda ai credenti, a ciascuno di noi quindi, che il nostro vero Re risiede nei cieli e che la nostra appartenenza supera ogni titolo e ogni cittadinanza terrena. Quando le pressioni della società, le mode del momento, le convenienze anche personali entrano in contrasto con la parola di Dio, noi sappiamo a chi appartiene la nostra realtà. Noi portiamo con orgoglio la bandiera del regno di Dio, vivendo come ambasciatori di Cristo e come testimoni della sua grazia in mezzo alla nostra generazione, in mezzo a questo mondo. Perciò affidiamo con gioia il nostro cammino a colui che ha iniziato in noi un'opera buona, certi che egli la condurrà e la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Il Signore ci benedica.